Il lavoro culturale è morto, viva il lavoro culturale. Si potrebbe sintetizzare così il dibattito infinito sul ruolo della cultura e soprattutto dei professionisti del mondo culturale nelle nostre società. Ma a rilanciare il dibattito è l'ultimo libro di Maria Teresa Carbone intitolato Il lavoro culturale, domande e risposte, uscito da poco per Arcadia Edizioni. Riprendendo il titolo del famoso testo di Luciano Bianciardi, uscito nel 1957, l'autrice risponde alla domanda cosa significa lavorare oggi nel mondo della cultura. Nel libro ritroviamo quindi la visione e anche le critiche e i punti di vista di 16 professionisti del settore che vanno dal giornalismo culturale agli uffici stampa, dalla scrittura all'organizzazione di vari eventi culturali. Quindi vi troviamo tra gli altri Andrea Cortellessa, Paola Nobile e poi ancora Giorgio Zanchini, Michel Guérin e Paolo Di Stefano. E poi non manca anche il dialogo con un sempre illuminante Goffredo Fofi in un'intervista realizzata poco prima della sua scomparsa.
E dunque anche noi ad Alphaville entriamo oggi in questo dibattito fitto e in corso, potremmo dire, da decenni. Lo facciamo con tre ospiti. Do prima di tutto la benvenuta a Maria Teresa Carbone. Buongiorno.
Buongiorno.
Lei è giornalista, autrice, traduttrice, segue da anni l'editoria italiana internazionale, a cui dedica una rubrica sul quotidiano Il Manifesto, dove ha lavorato a lungo come redattrice culturale, scrive di letteratura, fotografia e cinema per diverse testate, tiene corsi di giornalismo all'Università di Roma 3. E poi c'è con noi Paolo Di Stefano. Buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Lei è giornalista, scrittore, editorialista del Corriere della Sera, della cui pagina culturale è stato per diversi anni responsabile. Il suo romanzo più recente è Una giornata meravigliosa, uscito nel 2025 per Feltrinelli. Ricordiamo anche tra le sue altre opere il libro intervista con Giulio Einaudi, Tutti i nostri mercoledì, edito da Casagrande nel 2001. E ben ritrovata anche a Cristina Galbiati. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte.
E lei è regista, artista indipendente, cofondatrice del duo Trickster P, vincitore nel 2017 di un premio svizzero del teatro, co-presidente dell'Associazione Nazionale T. Professioni dello Spettacolo in Svizzera. Fatte le presentazioni, le dovute presentazioni, io inizierei con Maria Teresa Carbone. Allora, lei racconta che l'idea di questo libro sul lavoro culturale le è venuta durante un recente seminario sul giornalismo culturale all'Università di Losanna. Lì ha realizzato in modo nitido di come sia cambiato il mestiere di giornalista culturale. Partiamo da qui, come è cambiato e quanto pesa oggi il digitale?
Allora, intanto grazie per l'invito, mi fa molto piacere ritornare in qualche modo in Svizzera da dove è partito il libro. E dunque sì, io avevo tenuto dei seminari in passato, 10-15 anni fa, e durante questo seminario per la scuola dottorale dell'Università di Losanna mi sono resa conto che i confini del mestiere, che sono sempre stati non nitidissimi, si sono sfrangiati molto di più, nel senso che il giornalismo culturale, che ancora una, diciamo 40-50 anni fa era qualcosa dai confini magari incerti, però riconoscibili, la terza pagina, la paginona di Repubblica, quando è nata Repubblica, la pagina centrale, la cultura come perno, la cultura, il giornalismo culturale ha occupato uno spazio a mano sempre più periferico, cioè meno evidente e sempre più largo, nel senso che, o perlomeno ci si chiede quali siano i confini, se l'impatto dei festival, l'impatto del digitale ovviamente. Ecco, come tutto questo ha fatto sì che, dovendo descrivere oggi che cos'è il giornalismo culturale e come lo si fa, mi sono trovata in difficoltà. E come succede quando una persona si trova in difficoltà, ho pensato di chiedere aiuto a una serie di persone. Nel libro ci sono 16 interviste che stimo, persone che hanno dei profili diversi e che speravo mi dessero un aiuto. Poi l'aiuto c'è stato, ma le risposte sono state anche così diverse che non posso dire di essere arrivata a una conclusione, se non quella che siamo in un periodo di transizione, direi su questo non è difficile negarlo, e in cui c'è il gioco del digitale, c'è il fatto di un diverso rapporto che abbiamo con la lettura, si legge di meno, si legge più in maniera più frammentata, in compenso aumenta il ruolo della voce, ci sono i podcast sempre più amati, aumenta l'aspetto della visualità. Ecco, il giornalismo culturale deve fare i conti con tutti questi cambiamenti.
Ecco, restiamo al giornalismo culturale, poi invece sentiremo anche Cristina Galbiati sul suo ambito. Paolo Di Stefano, come è cambiato dal suo osservatorio il giornalismo culturale?
Ma dunque, io ho cominciato a occuparmi di pagine culturali al Corriere del Ticino, siamo nell'84-85, quindi tempi archeologici, e ovviamente è cambiato tantissimo, e soprattutto quello che io mettevo in evidenza nel mio intervento, nell'intervista che mi ha fatto Maria Teresa, era la moltiplicazione di eventi, e non solo di eventi ma anche di pubblicazioni, che da allora, nel giro di, diciamo, di 20-30 anni, si è verificata, confondendo moltissimo le acque e rendendo molto più difficile il lavoro rispetto a un tempo. Cioè, la selezione un tempo era più semplice, e direi anche forse colpevolmente quasi scontata. Oggi la selezione è complicatissima, quindi è complicatissima, e induce spesso ad andare sulle cose ovvie. Per esempio, se penso al mondo dei libri, insomma, è chiaro che gli uffici stampa dettano le loro regole, le loro leggi, i loro criteri, ed è difficile sfuggire da quello, mentre un tempo era molto più semplice. La selezione, dicevo prima, appunto, è molto più complicata, e direi quasi che non avviene anche per il fatto che la critica ha perso moltissimo della sua autorevolezza e della sua autorità, per tanti motivi che su cui si potrebbe discutere fino a domani mattina, e ovviamente questo, secondo me, è il vero problema che ci portiamo dietro. Il giornalismo culturale fatto sui giornali dovrebbe essere ben diverso dal giornalismo culturale fatto sul digitale, su internet, nei podcast e nelle varie forme diverse. Ecco, io ho l'impressione che quello che si è verificato, come un tempo si verificava rispetto alla televisione, è questo correre dietro, diciamo, ai modelli altri che non sono quelli imposti, richiesti, e secondo me, appunto, in qualche modo auspicabili del giornalismo fatto sulla carta. Ecco.
Quindi un giornalismo in perdita di autorità e autorevolezza, potremmo dire. Io vorrei inserire nella discussione Cristina Galbiati, che, come abbiamo detto, non è solo un artista, ma è anche attiva nel mondo associativo legato alla sua professione. L'abbiamo detto, è co-presidente dell'Associazione Nazionale T.Professioni dello Spettacolo in Svizzera. E vorrei chiederle, Cristina Galbiati, magari di aiutarci a guardare il giornalismo culturale dal suo punto di vista, cioè da quello di una persona che invece è attiva nel mondo dello spettacolo. Qual è, secondo lei, la qualità e la situazione del giornalismo culturale in Svizzera italiana, in Svizzera, e è ancora importante come poteva esserlo un tempo per chi lavora nell'ambito dello spettacolo, del teatro, della musica, insomma, dell'arte?
Ma sicuramente continua ad avere un ruolo importante anche se, come è stato detto, anche in Svizzera rileviamo comunque una diminuzione dell'importanza e soprattutto degli spazi probabilmente dedicati al giornalismo culturale. Su questo poi probabilmente bisognerebbe fare delle differenze. La sensazione è che in Svizzera tedesca è veramente qualcosa di cui si discute, cioè veramente si rileva una diminuzione veramente importante. In Svizzera francese forse la situazione non è così drammatica, in Svizzera italiana paradossalmente, dico paradossalmente perché spesso siamo un po' considerati l'ultima ruota del carro e le cose a livello culturale arrivano un po' dopo, in realtà la mia sensazione è che ci sia ancora comunque, anche se diminuita rispetto al passato, però ci sia ancora un certo fermento a livello di giornalismo culturale. Per esempio, se facciamo un paragone di quelle che sono le recensioni a livello teatrale per una compagnia in Svizzera italiana, sono nettamente superiori in termini di numero di quelle che potrebbero essere sicuramente in Svizzera tedesca, dove addirittura qualche anno fa le associazioni professionali avevano provato a lanciare un progetto per sostenere il giornalismo culturale proprio perché c'era una grossa carenza, forse più a livello di recensioni, quindi di lettura dei prodotti culturali piuttosto che di informazione generale di quello che succede, anche se chiaramente questo fenomeno dell'aumento spropositato di eventi è qualcosa che viene rilevato anche da noi.
Cristina Galbiati, resto un attimo con lei, ma il giornalismo culturale secondo lei è qualche cosa che ha una sua importanza, un suo valore ancora oggi, vista dal suo punto di vista di artista e anche insomma militante associativa nel mondo dello spettacolo?
Sì, assolutamente ha un suo valore, è un suo valore imprescindibile. Uno, perché è sicuramente uno degli anelli di collegamento tra chi crea progetti artistici e il pubblico, perché senza il giornalismo culturale diventa difficilissimo, nonostante quello che sia il digitale, nonostante quelli che possono essere i social media, però penso che sia proprio un anello fondamentale del sistema culturale. E poi a livello di critica e quindi di lettura di quelle che possono essere le opere, ovviamente il fatto di poter avere una lettura terza rappresenta un valore fondamentale. Penso proprio, lo dico anche proprio in maniera molto pragmatica, quando si deve distribuire un lavoro, penso a uno spettacolo teatrale o di danza, ma penso che non si riferisca solo a questo, il fatto di poter avere delle recensioni e quindi uno sguardo sul lavoro che non è necessariamente quello di chi il lavoro l'ha creato, che può ovviamente presentarlo dal suo punto di vista, diventa ovviamente uno strumento fondamentale, perché permette anche di dare diverse sfaccettature di lavoro, diverse letture, che poi dal mio punto di vista diventano anche degli strumenti utili per artisti e artiste per capire come il proprio lavoro viene preso, viene letto, cosa riusciamo davvero a comunicare. Quindi ritengo che sia davvero un anello fondamentale di questo complesso sistema culturale che si compone di diversi segmenti e che come tale venga preservato. Basti pensare a tutto il lavoro che viene fatto anche livello nazionale da Swiss Culture proprio per rimanere in contatto con quelli che sono gli organi di stampa e per difendere questi spazi dedicati alla cultura che, come dicevamo, purtroppo si stanno riducendo.
Ecco, vediamo se ci sono degli spazi di rinascimento. Proviamo con Maria Teresa Carbone. Nel suo libro, appunto, Goffredo Fofi, che citavamo poco fa, sottolinea che c'è stato un periodo in cui il giornalismo culturale in Italia ha avuto una funzione enorme. Poi è finito tutto. Sono arrivati gli anni 80, il cosiddetto riflusso post 68-77 che ha smorzato le spinte innovative anche sperimentali. Oggi come considera in senso lato il mondo della cultura? Ci sono degli spazi di rinascimento, li possiamo trovare?
Allora, io cerco sempre di non essere né pessimista né ottimista, sono molto d'accordo con quello che è stato detto finora, sia sulla difficoltà di orientarsi nella quantità enorme di materiale che abbiamo, come ha detto Paolo Di Stefano, sia sull'importanza delle recensioni, quindi di uno sguardo alto, come ha detto Cristina Galbiati. Devo dire che personalmente, per esempio, per quello che riguarda il ruolo delle recensioni, sono più che d'accordo sull'importanza che le recensioni hanno per gli artisti o per gli scrittori, che siano ancora, parlo dell'Italia, un veicolo di come dire, diffusione e promozione di un certo oggetto, ecco, io su questo sono più pessimista. Ecco, da questo punto di vista non so se vedo il rinascimento della recensione, così come non vedo neanche un rinascimento all'interno di questo, cioè un ritorno a una selezione. Detto questo, gli spazi di rinascimento, come dice Foffi, cercare nell'inferno quello che l'inferno non è, questo è un compito che noi abbiamo, e quindi io posso immaginare che questo sia un periodo di transizione, appunto, e che stiamo studiando nuovi modi di fare giornalismo culturale, anche nuovi spazi. Da questo punto di vista, per esempio, Michel Guérin, nella sua intervista, che Michel Guérin attualmente è il caporedattore di Le Monde, però è stato molto a lungo capo servizio cultura, tuttora ha una rubrica, diciamo, di politica culturale, e lui dice sì, le recensioni che sono state il perno del giornalismo culturale adesso hanno un'importanza minore, però abbiamo nuovi spazi, i profili, le interviste, insomma, quello che si perde da una parte si recupera dall'altra. E questo vale anche, per esempio, su questo, quello di cui parlavo prima, l'importanza dell'audio, del video, della visualità. Quali possono essere questi spazi? In questo momento io non saprei dire, direi che siamo alla ricerca, sono successe anche tante cose. Adesso tutti sanno leggere, cosa che negli anni 70-80, evocati prima da Paolo Di Stefano, non era, o perlomeno magari si sapeva leggere, ma poi oggi tutti leggiamo materiali brevi. Questo non si è trasformato, non ha portato una lettura maggiore, più che, insomma, diciamo, gli spazi probabilmente ci sono, ma secondo me non si vedono ancora.
Ecco, pochi spazi di rinascimento. Paolo Di Stefano, insieme a Fofi, forse chi più di tutti, ben prima di lui, denunciava una deriva pericolosa era Pierpaolo Pasolini. Pasolini parlava di un rischio di omologazione. Secondo lei, quanto le sue parole alla fine sono state profetiche?
Ma sicuramente lo sono state, non c'è dubbio che l'omologazione di cui parlava Pasolini si è realizzata in pieno, in questo aveva pienamente ragione. Quanto agli spazi, ecco, io rimango stupito nel confronto con il passato. Io quando ero capo delle pagine culturali del Corriere dirigevo 3 pagine al giorno al massimo, 3-4 qualche volta. Oggi le pagine sono infinitamente di più. Se aggiungiamo per esempio gli inserti, la lettura per esempio che esce ogni settimana la domenica con 50, 60 pagine, una cosa spropositata, ma questo secondo me non è sempre un bene, cioè parlare degli spazi non significa stare dalla parte degli spazi ampi, perché questo corrisponde in qualche modo, coincide in qualche modo con la moltiplicazione degli oggetti di cui parlare, come se fosse uno specchio della enorme molteplicità indifferenziata delle cose che escono, mentre io sarei più contento se ci fosse uno spazio più limitato, ma davvero uno spazio molto più critico. Per esempio, vedo il Corriere della Sera come la Repubblica, come io naturalmente parlo dei giornali, ma si potrebbe estendere il discorso anche a molti siti o portali digitali. E parlano, per esempio, regolarmente dei festival. Infiniti festival che ci sono in Italia. È una sorta di cronaca empatica di quello che succede, ma senza un minimo di spirito critico. Ma questi festival sono tutti ottimi, sono tutti eccezionali, vale la pena di discutere di tutti o di presentare tutti questi festival in modo così enfatico? Io credo di no. Credo che varrebbe la pena selezionare e dire dove sta il bene, dove stanno le cose scontate. Per esempio, molti festival invitano solo le persone che sono in classifica. Ecco, un altro discorso che si potrebbe fare è sulle classifiche. Le classifiche ormai occupano su tutti i giornali 2 pagine alla settimana. è uno specchio di quello che il paese gradisce. Ma la critica dove sta? Questi libri, che sono centinaia, che vengono messi in queste classifiche infinite, sono tutti libri importanti, libri validi, libri di cui bisogna dar conto? Io credo di no, credo che quel che manchi davvero è il giudizio. Ricordo un bellissimo pezzo di Giovanni Raboni in cui descriveva la recensione e diceva che la recensione deve essere descrizione dell'oggetto, poniamo, del libro, analisi e quindi un passo più in là, e poi soprattutto un giudizio coraggioso sulle cose. E quello che manca, secondo me, è non solo l'analisi, perché spesso è solo il piano descrittivo che prevale, ma il giudizio di valore sulle cose che noi vediamo tutti i giorni.
Cristina Galbiati, io prenderei spunto da quanto ci ha appena detto Paolo Di Stefano per farle questa domanda. C'è un po' la sensazione che non si recensiscano più gli spettacoli o i libri che non ci siano piaciuti, oppure che non si leggano più i libri che si recensiscono, che non si vada a vedere gli spettacoli di cui poi si parla. Quindi lei ci ha detto è importantissima la critica, però forse siamo anche in un momento in cui questa critica sta un po' perdendo di qualità, come ci raccontava Paolo Di Stefano. Lei ha uno sguardo sulla Svizzera e sulla Svizzera italiana, c'è un po' questa tendenza, che forse è una tendenza in generale del giornalismo, di avere sempre meno risorse, meno tempo, anche meno disponibilità per parlare criticamente delle cose di cui poi parla effettivamente. Cristina Galbiati.
Sì, sicuramente questa diminuzione delle risorse è da una parte, e dall'altra parte invece una moltiplicazione delle forme e degli eventi e di quello che c'è, sicuramente non aiuta. Bisogna, prima si parlava all'inizio di quello che è proprio lo slabrarsi dei confini, è anche un momento in cui le forme d'arte, le discipline stanno cominciando a slabrare i confini e quindi a confondersi, creando delle forme che spesso sono anche ibride, e leggere delle forme ibride non è sempre evidente, nel senso che spesso ci troviamo di fronte anche a prodotti culturali che non sono facilmente
descrivibili,
contestualizzabili in una specifica, ascrivibili a una precisa disciplina piuttosto che a un preciso ambito. E ovviamente per poter leggere questi fenomeni poi ci vorrebbe un approfondimento superiore che va a confrontarsi con tutto quello che abbiamo detto prima. Quindi è un po' un serpente che si morde la coda. È vero che questa diminuzione di risorse, confrontata anche con questa grande esplosione di eventi, porta spesso anche al fatto di applicare forse metri diversi, dove questa mancanza di spirito critico di cui si parlava prima, per cui a volte si vede paragonato l'evento di grande qualità, penso allo spettacolo, penso al festival, penso al concerto, messo quasi sullo stesso piano di eventi che hanno una loro ragione di esistere, ma che ovviamente qualitativamente non hanno lo stesso spessore. Ed è come se non ci fosse, questa mancanza anche di spirito critico e di capacità o di volontà forse anche di applicare un metro che sia lo stesso e che possa poi portare anche a una critica, a un giudizio che possa essere anche negativo. Forse c'è un po' la paura, ecco, di esprimere giudizi negativi, e si tende a considerare la recensione, la critica allo spazio come un momento unicamente promozionale, dove va a calare invece quell'aspetto invece più di confronto e di possibilità davvero di dare degli strumenti di lettura diversi da quelli che possono essere quelli dell'artista.
E dunque il giornalismo culturale come palestra di spirito critico, anche questo forse dovrebbe essere. Noi ci fermiamo qui, sono le 12:28. Io ringrazio Maria Teresa Carbone, giornalista, autrice, traduttrice. Siamo partiti dal suo libro Il lavoro culturale, domande e risposte, uscito per Arcadia Edizioni. Grazie per essere stato con noi.
Grazie di nuovo per l'invito, tante cose ci sarebbero state ancora da
certo.
Dire.
Moltissime, è un dibattito infinito, dicevamo.
E ringraziamo anche Cristina Galbiati, regista e cofondatrice del duo ticinese Trickster P, grazie per essere stata con noi.
Grazie mille a voi per lo spazio.
E grazie anche a Paolo Di Stefano, giornalista, scrittore, editorialista del Corriere della Sera. Grazie.
E grazie a voi dell'ascolto.
Segnaliamo, tra l'altro, ma ci torneremo, che il 15 settembre all'AC di Lugano verrà messa in scena l'opera La Catastrofa, oratorio per Marcinel di Paolo Di Stefano, che è stato oggi nostro ospite, sulla tragedia di Marcinel dell'8 agosto del 56, ancora oggi il più grave disastro minerario della storia europea. Grazie anche a te, Cristina.
A voi.
Rete 2.
Titoli dell'RG delle 13, alcol e farmaci, fattori determinanti per l'annegamento della 52enne Amelide, pubblicati poco fa, gli ultimi aggiornamenti sull'autopsia, le indagini continuano. Tutti assolti nel processo legato alla frana del Pizzo Cengalo, che causò 8 morti, per la corte non c'erano indizi chiari per presagire un evento simile. Sollevata l'ex sindaca di Bregaglia Anna Giacometti, che chiede maggior chiarezza in futuro sulla divisione di responsabilità tra comuni e cantone. Un altro processo si è aperto oggi a Zurigo, alla sbarra 6 membri del gruppo di estrema destra Jung & Tat devono rispondere di vari crimini, tra i quali discriminazione e incitamento all'odio. 4 anni al governo in Italia, quello di Giorgia Meloni è il più longevo di sempre, il suo partito può contare su un solido sostegno per le prossime elezioni. E per lo sport calcio, un arrivo atteso da un anno e mezzo, così a Mattia Crocitorti e il Lugano si godono Aieti, il nuovo attaccante già decisivo al debutto.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.